un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci, 18:39, quasi e 40, 800 24 00 24. Questa sera con grande ritardo, ma non dipende da noi. Andiamo subito con il numero di telefono che già vi ho detto, i messaggi sms al 349-238-6666. Andiamo con il TG2.
Il Presidente della Repubblica rende omaggio al Caporal Maggiore Alessandro Di Lisi, ucciso in Afghanistan. La salma, rientrata oggi in Italia, stasera raggiungerà il paese di origine in Molise. Berlusconi all'Aquila, ci saranno fondi per tutta la ricostruzione. Il Premier è soddisfatto, stiamo battendo ogni record di velocità. Forse passerà agosto a Coppito per i cantieri.
Va bene, i titoli sono andati come sono andati. Studio aperto.
Nel settembre scorso a Milano due baristi massacrarono a bastonate Abba, un giovane del Burkina Faso, colpevole di aver rubato un pacco di biscotti. Oggi padre e figlio sono stati condannati a 15 anni e 4 mesi di carcere. Delusi i familiari del ragazzo, l'hanno ammazzato per razzismo, meritavano l'ergastolo. Investì e uccise un pedone, lo trascinò per 100 metri, poi fuggì. Oggi a Milano il pirata della strada, un nomade, ha ricevuto una pena esemplare, 18 anni di reclusione per omicidio volontario. Parla la figlia della vittima. Rientrerà a Campobasso in serata la salma del caporal maggiore Alessandro Di Lisi, 25 anni, morto in Afghanistan.
Eccoci qui con diversi problemi tecnici oggi, ma ce ne freghiamo e andiamo avanti lo stesso, soprattutto con il vostro contributo all'800 24 00 24. Allora, basta poco qualche volta per un articolo, soprattutto, e una frase strappata, non si sa se è vera o no, per distruggere una persona, per distruggere la reputazione di una persona. Magari questa reputazione presso l'opinione pubblica è già compromessa, però è stata aggiunta qualcosa in più in queste ultime ore. La persona si chiama Clemente Mastella. Come sapete, ieri su Repubblica è uscito un articolo in cui si racconta la prima giornata da deputato europeo di Mastella, che avrebbe detto: una diaria di 290 euro sta miseria, non ci si sta dentro, questi non sanno cosa si prende al Parlamento italiano, si prende meno che in Italia. Insomma, piangeva miseria per i 290 euro al giorno di diaria per la sopravvivenza a Bruxelles e a Strasburgo. Sentite alcune reazioni dei nostri ascoltatori alla segreteria telefonica.
Sempre Annabella della provincia di Pisa. Vorrei dire al dottor Mastella che se gli fanno schifo 290 euro di trasferta giornaliera, li dia pure a me, che vado magari anch'io al tribunale lì europeo a fare gli interessi dell'Italia, quello che non fanno loro. Se a lui fanno schifo.
Mitico Mastella, ma perché non lo promuoviamo al ministro dell'economia? Un uomo che non si accontenta di 290 euro al giorno. Mitico Mastella, anzi Cruciani, perché non lo mandi come sigla del tuo programma?
Questi alcuni ascoltatori, ce ne sono moltissimi altri che hanno chiamato. Mastella, ripeto, ha reagito in questo modo e questa sera cercheremo di capire, insomma, se quella frase l'ha pronunciata per davvero oppure no.
È una stronzata, scusi, non è che scrive una cosa da seria. Noi stiamo facendo una discussione tra noi parlamentari. L'unico riferimento, abbiamo detto, ma tra tutti i parlamentari, altri che stavano là con me, la differenza tra i parlamentari nazionali e quelli che la diaria era piccola qua rispetto al dato del Parlamento nazionale, non a eccepire nulla. Quello è, stop. Il parlamentare nazionale guadagna più di noi, questa era la differenza. Evidentemente la miseria è riferita rispetto ai parlamentari nazionali, eventualmente.
Ancora Mastella, sentiamolo.
Tutto sto problema, sto casino, solo con me succede sempre Repubblica, è incredibile. Ma chi l'ha detto la miseria? Questo lo dice il giornalista di Repubblica, la miseria. Chi ha detto la miseria? Dice sventolava gli assistenti, io non porto mai nulla, non ce l'ho ancora gli assistenti, non ce l'ho. Ma io lo sapevo quando sono venuto qua che guadagnavo questo, quindi mica mi lamento. Dopodiché è possibile discutere, se si dice tra colleghi, eravamo reduci alla discussione, stiamo tornando in aula per dire diciamo che il Parlamento nazionale guadagna più di parlamentari europei. Abbiamo detto piglia meno, molto meno. Poi parlavano tre parlamentari, solamente io.
Repubblica ce l'ha con me. 800 24 00 24. Ripeto, basta poco qualche volta per distruggere l'immagine di una persona, per metterla in croce, questo non c'è dubbio. Perché quella frase non si sa bene se l'abbia pronunciata davvero oppure no. Provvedimento molto popolare, secondo alcuni anche populista, del nuovo sindaco di Firenze Matteo Renzi, che è l'uomo della ruota della fortuna. Sentitelo.
Da lei Matteo.
N di Napoli.
2. Oramai.
Così iniziarono le fortune, in quel caso economiche, con l'azienda di famiglia di Matteo Renzi, neo sindaco di Firenze. Il provvedimento che ha preso oggi, sentitelo, farà felici moltissimi, moltissimi automobilisti fiorentini.
A Firenze da oggi le multe le fanno solo gli agenti di polizia municipale. La multa non si fa per fregare il cittadino, la multa non si fa per far cassa, la multa si fa per sanzionare, ma prima che sanzionare è meglio prevenire.
Ma perché, sindaco, lei ha avuto la sensazione, come probabilmente l'hanno avuta tanti altri cittadini, che in molte amministrazioni italiane si facciano le multe per fare cassa?
Beh sì, un po' l'ho avuta, o meglio, ho avuto la sensazione che all'inizio il principio è sempre buono, poi però diventa facile, naturale, normale che le multe diventino lo strumento attraverso il quale, in un momento in cui dal livello centrale si tagliano i soldi, ecco, è l'unico strumento con il quale si ripianano un po' i bilanci. Io penso che non debba essere così. Sia chiaro, lo dico ai cittadini di Firenze, non è che oggi inizia la pacchia.
Non inizia la pacchia, però niente ausiliari per fare le multe, forse le multe diminuiranno, perché non si deve fare cassa. Il grande dilemma è questo, perché ripeto, poi alla fine basta poco, è una frase per distruggere la reputazione di una persona. Ma Mastella, quelle cose che Repubblica ha riportato, le ha pronunciate per davvero oppure no? Le ripeto, una diaria di 290 euro, sta miseria, non ci si sta dentro, questi non sanno cosa si prende al Parlamento italiano, si prende meno che in Italia. Questa è alcune considerazioni di Mastella. Sembra che sono state raccolte queste dichiarazioni quando Mastella era in compagnia di alcuni deputati europei, tra questi l'onorevole Cristiana Muscardini, che è una storica del Parlamento europeo, sempre del PDL. Buonasera.
Buonasera a voi.
Eccoci qui. Allora, lei era presente quando Mastella avrebbe pronunciato queste parole, me lo dica.
Dunque, allora,
non sia reticente, so che lei non lo è.
No, non sarò reticente. Volevo dire che sono un po' delusa, perché pensavo che mi chiamasse per congratularvi per il fatto che sono stata eletta vicepresidente della Commissione del Commercio Internazionale, argomento che dovrebbe essere molto importante per l'Italia, visto la crisi economica e le nostre imprese.
E invece a noi non ce ne frega niente.
Non me ne frega niente. Allora, la storia di Mastella, io credo che non sia proprio esattamente come è stata riportata da Liberazione.
No, veramente tutto... Repubblica, comunque vabbè. Insomma,
no,
va bene.
Liberazione di oggi, c'è tutta una storia su Liberazione, io leggo anche Liberazione.
Sì, per carità, va benissimo. No, Repubblica era di ieri, Liberazione di oggi, lei ha letto Liberazione di oggi.
Allora, Mastella ha fatto un'osservazione sulla diaria rispetto a quanto prendono i deputati italiani. Siccome io non sono al Parlamento italiano da 20 anni, anzi da 22 anni,
sì,
non so che cosa prendono come diaria i parlamentari italiani, per cui non posso dire.
Cioè, faceva un paragone in quel momento tra la diaria.
Faceva un paragone tra la diaria dei parlamentari europei e la diaria dei parlamentari italiani.
Ora, ma la parola miseria l'ha pronunciata oppure no?
Io devo dire sinceramente non l'ho sentita, devo anche dire che eravamo all'interno di una riunione,
sì,
abbastanza, come dire, difficile, perché stavano spiegando soprattutto ai nuovi deputati il funzionamento del nuovo regolamento e come applicare delle regole che, per esempio, per quanto riguarda l'Italia in questo momento sono inapplicabili. A cosa mi riferisco? Il fondo per pagare gli assistenti.
Sì, di quanti soldi, da quanto ammonta questo fondo?
17.000 euro
al mese.
Al mese, che in questo momento ha delle norme che sono applicabili in tutti i paesi europei, salvo che in Italia, perché in Italia la persona singola, non può essere detentore di contratti di lavoro perché non è sostituto.
Vabbè,
di
ma queste sono cose un po' burocratiche. Vabbè, la cosa che volevo sapere.
Le spiegavo perché eravamo impegnati.
No, in questa riunione qua, certo, in questo tipo di.
Allora, siccome evidentemente, soprattutto per i parlamentari anziani,
sì,
che hanno delle segreterie funzionanti con persone vere, vive ed efficienti.
Cioè questi 17.000 non se li mettono in tasca, dice lei?
Ma guardi, io sono da 20 anni al Parlamento europeo e ho la testimonianza di chi lavora per me, che ha lavorato che credo che abbia anche prodotto qualcosa questo lavoro.
No, vabbè,
c'è stato qualcuno che magari ha fatto il furbo, credo che questo sia impossibile almeno da una decina d'anni, perché ci sono delle regole abbastanza attente e severe. Poi tutto è possibile.
No, certo. La ringrazio. Comunque la frase miseria lei non l'ha sentita, questo è certo.
No, io personalmente non l'ho
sentita. Né ha visto Mastella che sventolava questi fogli un po' arrabbiato per questa vicenda, come riporta Repubblica. No, non l'ha vista arrabbiata.
No, che era al tavolo, seduto abbastanza vicino a me, ad altri deputati, e ha fatto questa affermazione. 290 euro è molto meno, è meno che la diaria italiana. Come si fa? Punto.
Ah, come si fa la de, cioè come si fa la de, la pronunciata, però insomma la parola, come...
Ma mi sembra, dico sinceramente, non è che ci ho fatto
ti ha raccontato cambio. Lei a Repubblica, dica la verità.
No, io guardi, no, perché con Repubblica, sa perché non ho rapporti? Perché non mi intervista, se mi intervistasse avrei rapporti. Io non cerco i giornalisti, aspetto che mi cerchino, ed è per questo che, siccome non mi cercano, non appaio mai, né in televisione né sui giornali.
Va bene, la ringrazio, buona serata e buon viaggio.
Grazie a lei, arrivederci.
Ma insomma, la nostra ricerca continua, però siamo già arrivati a un piccolo tassello, no? Come si fa, avrebbe detto Mastella, con 290 euro al giorno a Strasburgo, a Bruxelles? Vabbè, indignatevi se volete per questa cosa, eh. Potete anche non indignarvi, per carità, non è obbligatorio. Claudio da Firenze, buonasera.
Sì, buonasera a lei, dottor Cruciani.
Dica.
Io volevo intervenire sul caso Grillo, in particolare sottolineare quella che per me è una contraddizione di fondo, ma il personaggio per me è contraddittorio in generale. Da parte di Beppe Grillo, quando in sostanza...
No, mi scusi un attimo, però, a parte Grillo, adesso lei mi dirà cosa pensa di Grillo. Claudio, lei ci chiama da Firenze, ma questa uscita del sindaco Renzi, come la vede lei sugli ausiliari? Lei li sopporta gli ausiliari, oppure secondo lei sono dei cattivoni che servono solo per far arrabbiare i fiorentini, per fare le multe, per fare cassa?
Ma io come la vedo? La vedo nei termini di una problematica di bilancio per l'attuale amministrazione, però la vedo anche da un punto di vista della nobiltà dell'atto, la vedo una cosa positiva.
Cioè ha fatto bene?
In un certo qual modo sì, perché veramente è diventato un sistema il discorso di fare bilancio, di fare cassa con...
Pare che sia la città più multata d'Italia, Firenze.
Esatto.
Magari sono scorretti i fiorentini, non rispettano il codice della strada.
Può essere anche questo. Io credo che veramente sia andato a toccare un punto dolente in un certo modo di fare gestione.
Molto popolare anche, no, questa uscita di Renzi.
Ma credo meritorio come atto.
Su Grillo che ci voleva dire?
No, su Grillo la contraddizione di fondo. Lui chiedeva in sostanza, nella fedina penale di colui che andava a candidarsi nelle sue liste civiche, la non appartenenza a alcun partito. L'essersi iscritto, l'aver tentato di iscriversi al PD è una grossa contraddizione. Ma in generale vorrei portare all'attenzione degli ascoltatori, soprattutto dei suoi fedelissimi, la contraddizione di fondo per quanto riguarda la concezione antropologica che Grillo ha in generale.
Antropologica?
Sì, dell'uomo. E Grillo lo possiamo definire, a parer mio, un vero e proprio malthusiano, nel senso di un sostenitore, di un fautore delle teorie per la riduzione della popolazione. Nel novembre del 2003 lui fece riferimento a George Soros e a Ted Turner come a modelli di capitalismo etico. In quel modello di capitalismo etico.
Lei si sta spingendo in un territorio molto impervio, complicato.
Sì, possiamo provare se lei appunto...
Qualche secondo però, non di più.
Certo, no. E i due riferiti, portava al Sunday Times qualche settimana fa, erano presenti durante un incontro di Sunday Times del maggio scorso.
Sì, allora?
Hanno fatto parte di un incontro che si è tenuto a New York, a cui hanno partecipato anche Bloomberg e Bill Gates, sulla riduzione della popolazione mondiale. Non è un'indicazione, a parer mio, così azzardata, perché nello stesso programma Primare dei Cittadini 2006, Beppe Grillo riporta una lettera di Pannella, facendolo parte integrante di quel programma, in cui Pannella sostiene quello sostanzialmente che loro definiscono il rientro dolce, ossia portare la popolazione mondiale a 3 miliardi di abitanti.
Cioè, secondo lei Grillo sarebbe l'esponente di punta di un movimento che vorrebbe puntare alla riduzione della popolazione mondiale? Può darsi, insomma, io non gli attribuirei questa importanza da questo punto di vista. TG3.
Bonaccini, da Napolitano, rilievi incisivi sulla sicurezza Berlusconi, col Colle rapporti ottimi, l'opposizione e il governo accetti il confronto in Parlamento. Il programma di Franceschini, riforme e regole per ricostruire l'identità del PD, fu un errore non regolare il conflitto di interessi. Condannati a 14 anni, due baristi accusati di aver ucciso un giovane del Burkina Faso per un pacco di biscotti. La sorella, vittima del razzismo. Mezzogiorno d'Italia in recessione, dice un rapporto Svimez, sul fanalino di coda anche in Europa. Fuga verso il nord, soprattutto dai giovani. Il presidente russo promette giustizia per la giornalista uccisa in Cecenia. La Merkel chiede un'inchiesta seria. Bloccati a Londra dalla nuova influenza, ricoverati in ospedale due gruppi di ragazzi italiani, erano in Inghilterra per una vacanza studio. Michele Placido porta in scena le opere di Silone, dice al TG3 anche il teatro educa a vigilare sulla ricostruzione dopo il terremoto.
Eccoci qui, avete sentito Franceschini, il conflitto di interessi, abbiamo commesso un errore, quanti anni dopo? 14, 15. Sky TG24.
Aumento età pensionabile, sindacati divisi, Sida CISL e UIL contrari la CGIL.
Sicurezza, fini con Napolitano, dal cardinale Tettamanzi appello all'accoglienza.
Processo penale, Mancino precisa, dal CSM solo un parere, nessuna bocciatura.
Picchiarono a morte Abba per un pacco di biscotti, 15 anni ai due baristi milanesi.
Farà ucciso in Afghanistan, camera ardente a Campobasso, domani i funerali.
Sisma in Abruzzo, Berlusconi torna all'Aquila e assicura i cantieri sono in anticipo.
PD, Franceschini lancia la volata alla segreteria, sì alle alleanze ma per governare.
Caldo, l'ondata di calore continua fino a domani ma è allerta meteo nel nord Italia.
Giornalista cecena uccisa, il Cremlino assicura, sarà fatta giustizia.
Marsiglia crolla il palco per il concerto di Madonna, un morto e diversi feriti.
Tregge più, PCPC, tregge più, DCDC, tregge più, PCPC, blibri, DCDC, DCDC, cazzaniga, non tregge più.
Sono una stronzata, scusi, non è che scrive una cosa da seria. Noi stiamo facendo una discussione tra noi parlamentari. L'unico riferimento, abbiamo detto, ma tra tutti i parlamentari, altri che stavano là con me, la differenza tra i parlamentari nazionali e quelli che la diaria era piccola qua rispetto al dato del Parlamento nazionale, non a eccepire nulla. Quello è, stop. I parlamentari nazionali guadagnano più di noi, questa era la differenza. Evidentemente la miseria è riferita rispetto ai parlamentari nazionali, eventualmente. Eccellenza, cavaliere
senatore. Sempre Annabella della provincia di Pisa, vorrei dire al dottor Mastella che se gli fanno schifo 290 euro di trasferta giornaliera, le dia pure a me che vado magari anch'io al tribunale lì europeo a fare gli interessi dell'Italia, quello che non fanno loro, se a lui fanno schifo.
Mitico Mastella, ma perché non lo promuoviamo al ministro dell'economia? Un uomo che non si accontenta di 290 euro al giorno. Mitico Mastella. Anzi, Cruciano, perché non lo mandi come sigla del tuo programma?
Nella misura in cui abbiamo aggiunto qualcosa in più in questa ricostruzione. Mastella, ha pronunciato davvero quella frase sulla miseria dei 290 euro oppure no? Era presente in questa riunione, alcuni dicono in ascensore, lei dice la Muscardini, Cristiana Muscardini, europarlamentare del PDL, che era una riunione, non dunque l'ascensore, che effettivamente qualcosa Mastella ha detto.
Era al tavolo, seduto abbastanza vicino a me, ad altri deputati, e ha fatto questa affermazione: 290 euro è molto meno, è meno che la diaria italiana, come si fa? Punto.
Ah, come si fa, come si fa la pronunciata, però, insomma, la parola. Come...
Ma mi sembra, insomma, dico sinceramente, non è che ci ho fatto
molto. Ha raccontato caso. Lei a Repubblica, dica la verità. E alala! Andremo avanti naturalmente in questa ricerca, in questa indagine. 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. Oggi ne ha dette veramente delle belle il nostro amico Don Livio Fanzaga, direttore di Radio Maria. Sigla.
È vero, confesso, è vero che io prendo volentieri in giro gli atei.
Amici, è impressionante vedere come Satana devasta le menti e inquini i cuori.
Se la prende con Madonna e il suo concerto italiano. È uno dei suoi massimi, Livio Fanzaga in questo caso. Madonna e la cellulite, sentite.
Vediamo cosa mangia Madonna. Anche lei mangia, è magrissima, è tutta uno scheletro vestito di un po' di cellulite, diceva il suo ex marito, gli sembrava di abbracciare un fantasma, dice il suo ex marito, ma vediamo cosa mangia, mangerà anche lei immagino. Dunque ha chiesto di cenare in piedi, hai capito? Non riesce mica a star seduta quella lì, non riesce a star seduta. Ha chiesto di cenare in piedi, dopo che si era dimenata tutta la sera sul palcoscenico, ha chiesto di cenare in piedi. Ma... dunque, a che si vede che, non so, mangia un po', mangia, non so, io, c'ha le pile nelle gambe.
E poi ancora le polpette, la cena di Madonna.
Ha chiesto di cenare in piedi polpettine di carne. Boh, polpette signora, scusi, polpette. Non sai che la polpetta, ci sono tutti gli avanzi del giorno prima? Dunque, a caso di cenare in piedi, polpettine di carne, verdure grigliate e passi e assaggini vari. E quali? Assaggini vari di che genere? Mortadella? E cos'è? Prosciutto cotto, prosciutto crudo? Granchio? Mi dica. Dunque, verdure grigliate e assaggini vari. Golosa, Da bere mojito, non so cosa sia, limoncello e champagne, naturalmente.
Ma la migliore secondo me è su Dolce Gabbana, sentite.
I suoi amici Domenico Dolce e Stefano Gabbana, che come sapete sono stati pizzicati dal fisco, secondo il fisco hanno un'evasione fiscale stratosferica, ci hanno messo del loro con granite e mini ghiaccioli, si sono spiantati.
Fantastico. 800 24 00 24, Fanzaga versus Madonna, un vecchio nemico per diversi esponenti della Chiesa, il neosindaco di Firenze Renzi, che prende un provvedimento che più popolare non si può, sentitelo.
A Firenze da oggi le multe le fanno solo gli agenti di polizia municipale. La multa non si fa per fregare il cittadino, la multa non si fa per far cassa, la multa si fa per sanzionare, ma prima che sanzionare è meglio prevenire.
Ma perché, sindaco, lei ha avuto la sensazione, come probabilmente l'hanno avuta tanti altri cittadini, che in molte amministrazioni italiane si facciano le multe per fare cassa?
Beh sì, un po' l'ho avuta, o meglio, ho avuto la sensazione che all'inizio il principio è sempre buono, poi però diventa facile, naturale, normale che le multe diventino lo strumento attraverso il quale, in un momento in cui dal livello centrale si tagliano i soldi, ecco, è l'unico strumento con il quale si ripianano un po' i bilanci. Io penso che non debba essere così. Sia chiaro, lo dico ai cittadini di Firenze, non è che oggi inizia la pacchia. E alala!
Pressato da molti ascoltatori che mi hanno mandato video, audio, eccetera, Corrado Guzzanti su Tremonti e i condoni, a proposito di un argomento molto dibattuto in questi giorni. Un Corrado Guzzanti di qualche anno fa, sempre strepitoso.
In Sud America il condono fiscale si fa dopo il golpe, in Italia prima delle elezioni, ma invertendo i fattori il prodotto non cambia. Il condono fiscale è comunque una forma di prelievo fuori legge. Non sono favorevole ad un ampliamento del meccanismo di perdono fiscale che abbiamo legato soltanto all'emersione del sommerso. Un'estensione di questo concordato mi vedrebbe contraria. Nessun condono fiscale, mai. Ho cambiato idea.
Confesso, è vero che io prendo volentieri in giro gli atei.
Amici, è impressionante vedere come Satana devasta le menti e inquini i cuori.
E riprendiamo sempre con lui questa sera, con Livio Fanzaga, il formidabile direttore di Radio Maria, perché le sue performance contro Madonna oggi sono state straordinarie. Ne avete sentite alcune prima, Ve ne riproponiamo un'altra, anzi ve ne proponiamo un'altra, perché è la prima volta probabilmente che la sentite, stupenda, sentite.
150 ospiti che hanno accolto la loro diva a alla cena con polpettine di carne, verdure grigliate, assaggini vari, eccetera, c'erano 150 ospiti che hanno accolto la loro diva a luna di notte, ovvio, ma aveva ballato tutta la sera, ma aveva mangiato in piedi, al ristorante Gold, che vuol dire oro, gardenie, le sue favorite, e sfere stroboscopiche, boh. Per onorare l'icona vivente, chi sarebbe l'icona vivente? Sarebbe Madonna. Sfere stroboscopiche per onorare l'icona vivente. Mamma mia, mamma mia.
Il mamma mia di Fanzaga su Madonna è stupendo. Potrei pure metterlo come una sorta di tormentone. 800 24 00 24, andiamo subito a sentire da Arezzo Giuseppe. Buonasera.
Buonasera.
Dica.
Volevo intervenire sul problema di Mastella. Da qualche giorno i giornalisti della Repubblica mi sembrano tanti cavalieri che partono per le crociate. Una crociata morale su Clemente Mastella, che ha fatto o non ha fatto la dichiarazione, penso che il cittadino italiano non può che fregarsene di niente, il cittadino italiano. Sarebbe più opportuno che i giornalisti stigmatizzassero l'operato e dicessero quante sono le diarie degli onorevoli italiani, in modo che da iniziare una crociata contro queste diarie, che dovrebbero essere superiore a quella degli europei, anziché fare queste crociate sulla moralità.
No, mi scusi, qui non c'è nessuna crociata, Giuseppe. Si tratta di capire, anche un po' scherzosamente se vuole, se i giornali riportano delle cose esatte oppure no. Per quello che riguarda gli stipendi dei parlamentari italiani e anche gli stipendi dei parlamentari europei, per carità, è un argomento che abbiamo discusso più volte, su cui per un anno intero ci siamo scervellati, e non ci voglio tornare nella maniera più assoluta, a meno che non ci siano delle novità particolari. La ringrazio. Franco da Padova.
Eccomi qua.
Franco.
Buonasera Cruciani.
Che sta facendo?
Vado a mangiare il mio cane, lei non ci crederà?
No, ci credo.
Mangia solo quando torno dal lavoro.
E lei ascolta la radio e dà da mangiare al cane.
Esatto. Beh, naturalmente lavoro anche. Volevo solo...
Beh, avrà finito però, perché tre cose insieme...
Sì, appena finito 3 minuti fa. Volevo solo dirle che se ascoltiamo bene la registrazione...
Sì.
Lo dice proprio Mastella, parla proprio della miseria, Forse lei non lo vuole fare o non l'ha ascoltato bene quella registrazione che ha mandato lei... Ma lui parla proprio di miseria.
No, lui dice che la parola miseria non l'ha pronunciata.
Sì, l'ha pronunciata.
Stava spiegando che la parola miseria non l'ha mai pronunciata.
No, lui poi ha detto...
Faceva un paragone tra la diaria da parlamentare italiano e la diaria da parlamentare europeo.
Guardi, quando la rimanderà, perché penso che la rimanderà quella registrazione lì, no?
Sì.
Ascolti anche lei e vedrà che la dice.
Va bene. E allora?
Niente, tutto qua.
Grazie. Da Livorno, Andrea, buonasera.
Buonasera e grazie per avermi chiamato. Ma io facevo semplicemente una considerazione, diciamo forse un po' spezzare una lancia verso Mastella. Io credo personalmente che sia anche una questione di punti di vista e di reddito soprattutto, perché una persona che guadagna 1200 euro al mese, 290 euro fa un quarto dello stipendio. Una persona come Mastella, che ne guadagna sicuramente di più, probabilmente si tratta di anche di spiccio. Devo dire onestamente, mi fa un po' più indignare il fatto di aver sentito che i parlamentari nazionali guadagnano il doppio di questa cifra, sinceramente. Però francamente nei confronti di Mastella in questo caso non la vedrei così grave. Ha fatto un paragone.
Se poi quelle parole le ha dette sul serio oppure no?
Ma onestamente ho sentito anche io la registrazione, non mi ricordo se ha detto.
No, ma la registrazione, attenzione, la registrazione è una nostra intervista, un'intervista che ha fatto Alessandro Milan a Mastella quando già il caso era scoppiato, il giorno
perfetto,
dopo.
Quindi allora
non è la registrazione, quelle cose Mastella le ha dette o non le ha dette in una riunione, oppure in ascensore, non so, magari più tardi chiamiamo il giornalista di Repubblica che le ha riportate.
Sì, penso che qualora anche l'aveste dette, cioè una
ha detto 290 euro di diaria al giorno sono una miseria, insomma, io credo che non è una cosa bellissima.
No, non è una cosa bella, però effettivamente se il parlamentare la rapportiamo a quello che ha detto dopo, cioè che il parlamentare nazionale ne prende il doppio, beh, allora è una miseria rispetto a quello che parla, secondo il mio punto di vista, naturalmente.
Ma io non credo nemmeno che i parlamentari nazionali abbiano una diaria, perché la diaria è per il vitto e alloggio a Bruxelles o a Strasburgo, per quello che riguarda i parlamentari europei. E tra le tante voci nello stipendio dei parlamentari italiani ci sarà un rimborso speso, una cosa di questo tipo. Comunque, Andrea, la ringrazio. Andiamo a Palermo, Danino, non prima di avervi detto che cosa, che secondo l'ANSA è uscito il regolamento per le ronde ed è abbastanza significativo, anche un po' assurdo, secondo me. Devono avere non meno di 25 anni, cioè quelli che potranno partecipare, potranno far parte delle future ronde istituzionali, ronde con il timbro del prefetto. Buona salute fisica e mentale, anche qui come si fa ad accertarsi della buona salute fisica e mentale? Probabilmente c'è un certificato, non lo so. Nessuna dipendenza da droga o alcol, dunque attenzione, quelli che vorranno far parte delle ronde, se bevono qualche birra, anche qui basta un certificato. Si va da un medico che dice, che scrive, questo signore non è dipendente né da droga né da alcol. Bah. Non avere avuto denuncia o condanne per delitti non colposi, non aderire a movimenti o associazioni o gruppi organizzati, cioè se tu sei, non so, fai parte degli scout o sei delle ACLI, credo che non puoi fare parte di nessuna ronda. Non so, mi chiedo a cosa possa servire tutto questo. Dove andiamo? Andiamo a Palermo, abbiamo detto, Nino.
Sì, io sono un ascoltatore di Radio 24 da parecchio tempo e mi interessano i commenti della Zanzara condotti da lei. E praticamente io volevo intervenire sul quanto detto, quanto si suppone che abbia detto Mastella, perché io la certezza non ce l'ho. Praticamente questo signore qua è andato in Europa grazie ai voti del suo distretto, ma queste persone che lo hanno votato si dovrebbero vergognare di averlo portato in Europa. Poi lui è sempre in tempo.
Ma perché si dovrebbero vergognare? Perché si dovrebbero vergognare?
È una miseria quello che lui prende come.
Ma non sappiamo nemmeno se l'abbia detto oppure no.
Vabbè, dico, allora, nell'ipotesi che lui l'abbia detto, lui ha un solo gesto da fare, si dimette da
Europa. No, non diciamo cose, sciocchezze. Stiamo scherzando in maniera nemmeno troppo seria su questa frase di Mastella, i 290 euro è la miseria. Secondo un ascoltatore, peraltro, e un altro ancora che mi ha scritto, in realtà nella registrazione dell'intervista a Mastella questa frase ci sarebbe, questa parola ci sarebbe, la parola miseria, risentiamo.
È una stronzata, scusi, non è che scrive una cosa da seria. Noi stiamo facendo una discussione tra noi parlamentari. L'unico riferimento abbiamo detto, ma tra tutti i parlamentari, altri che stavano là con me, la differenza tra i parlamentari nazionali e quelli che la diaria era piccola qua rispetto al dato del Parlamento nazionale, non a eccepire nulla. Quello è, stop. Il parlamentare nazionale guadagna più di noi, questa era la differenza. Evidentemente la miseria è riferita rispetto ai parlamentari nazionali, eventualmente.
Riferito ai parlamentari nazionali. In un'altra registrazione però che abbiamo mandato ieri diceva esplicitamente, io la parola miseria non l'ho mai pronunciata. Dunque, insomma, ha ragione l'ascoltatore di prima, in parte sì, in parte no, perché ieri diceva un'altra cosa, ma Mastella è fatto così. 1942 800 24 0024 Massimo da Milano, buonasera.
Sì, buonasera Cruciani, volevo parlare di Franceschini, però mi consente un piccolo cappello su Gonzaga, che gli ha talmente gufato a Madonna che gli è cascato il palco a Marsiglia stasera.
Beh, adesso non credo che abbia questo potere Livio Fanzaga, per carità.
Dai, alla fine. Da nulla, ho sentito al telegiornale l'analisi di Franceschini, che a mio giudizio mi è sembrata abbastanza lucida e molto perspicace. Finalmente si stanno rendendo conto a sinistra del vuoto, della mancanza di identità che hanno da una quindicina d'anni a questa parte. Non ultimo, D'Alema una decina di giorni fa fece quel pistolotto sulla RAI che anch'io condivido, perché voglio dire, privatizzare la RAI non è nient'altro che mettere un altro concorrente, e ovvio che il Cavaliere non può che non essere non d'accordo su questa cosa qua. Ecco, voglio più che altro sentire il suo pensiero riguardo a quello che ha detto Franceschini, ecco.
Ma io non credo che sia particolarmente interessante quello che in questo momento dicono i candidati alla segreteria del Partito Democratico. Non mi sembra che escano fuori grandi idee quando si parla di identità da ricostruire. Chi vota per la destra sa cosa vota, chi vota per noi no. Insomma, non serve questo tipo di analisi in questo momento, servono idee nuove e non mi sembra che siano venute fuori. Berlusconi conservatore, poi ha detto Franceschini tra le altre cose, conflitto di interessi, non taceremo più, molto rivolto al passato questa roba. non so, non mi sembrano cose di grande spessore, di grande interesse. In questo momento mi sembra una battaglia di nomi più che di idee, però è una mia sensazione. Massimo, provincia di Milano. Massimo dalla provincia di Milano, buonasera.
Sì, buonasera, grazie.
Dica.
Ah, io volevo dire che sullo scudo fiscale,
sì,
secondo me si è sottovalutata la grandissima capacità di tributarista di Tremonti, perché fare rientrare anche gli yacht e anche la dichiarazione di appartamenti all'estero è sostanzialmente il lodo Agnelli, cioè riesce a risolvere la causa che c'è tra Marella Agnelli e la figlia Margherita.
Bah, insomma, adesso
verte in gran parte su questo patrimonio presunto.
Non credo ci sia un legame tra i provvedimenti del governo e la vicenda dell'eredità della famiglia Agnelli, abbia pazienza Massimo. Sentiamo però Tremonti, sentiamolo meglio.
Porca troia, non basta, posso tagliamo anche questo, tagliamo 3,4,50, 2,2. Porca troia, sì, dai che ci siamo, dai, faccio quest'ultimo taglio. Porca puttana, porca troia, non basta, che te posso tagliare? Tagliamo, facciamo un incremento qui, possiamo recuperare questa cifra facendo un condono fiscale, la cosa e recuperiamo è 550 e voi dovremmo esserci. Porca puttana, porca tua, che razza di moneta sei, una moneta completamente inutile, un euro, non si può neanche pronunciare bene, un euro, è una moneta inutile, ricominciamo da capo, allora potremmo tagliare questa, facciamo una riduzione su questo qua, 35.000 posti di lavoro, che poi moltiplicati per la cosa, facendo una trattenuta con un condono edilizio possiamo recuperare, porca puttana, porca troia!
Pier Giorgio da Bologna, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Allora, io veramente l'ho chiamato per intervenire sempre sulla gente spacca rotella, però volevo fare un commento sulla dichiarazione di Mastella, per precisare che per Viaria, e tutti quelli che lavorano nel pubblico lo sanno, si può intendere o il rimborso spese non documentate, oppure una cifra forfè per le spese correnti, oltre allo stipendio, quindi...
Sì, però Pier Giorgio, adesso cosa serve addentrarci in questi termini,
no, per dire che
questi dettagli?
400 euro al giorno, 380 euro al giorno di diaria...
no, 290.
290 per prendere il caffè quando hai pagato l'albergo e il ristorante, non mi sembra una miseria. Comunque Mastella è abituato, stando al centro...
No, una miseria sicuramente non è, su questo non c'è
dubbio. Non è una miseria, ma si vive bene, anche perché sono spese non documentate, normalmente... sono i regalini da portare a casa, cose del genere. Comunque Mastella, stando al centro, è abituato a prendere i carri quando passa, nel vantaggio dei centristi. Ma io volevo ritornare, se possibile, sull'argomento di ieri sera, perché mi ero prenotato, ma poi non...
Dica, Pier Giorgio, non si preoccupi.
Fine trasmissione. Allora, la polizia, o in generale comunque i tutori dell'ordine, hanno in tutti i paesi democratici una sorta di impunità, chiamiamola impunità oppure occhi di riguardo da parte della magistratura. Lei si ricorderà che io ho 50 erotti anni, quindi parto da Serrantini, parto da Varali Zibecchi, parto da Giorgiana Masi, Lo Russo e così via, fino ad arrivare diciamo all'ultimo caso di spacco rotello, l'ultima dei vigili che hanno...
Cioè, secondo lei l'Italia è il paese dell'impunità per i poliziotti, insomma per quelli delle forze dell'ordine che si macchiano di gravi delitti o comunque che sono accusati di cose...
Pratico in cui, se citiamo sempre l'esempio, gli agenti sono stati messi sotto accusa solo perché c'era un video, perché altrimenti anche nei paesi più democratici c'è una sorta di occhi di riguardo alla magistratura. Allora, la polizia è... comunque le persone che vanno in polizia o comunque
sotto
le armi,
sì,
destinate a garantire l'ordine, a mio avviso ci sono, c'è qualche sceriffo, come l'ha definito un ascoltatore l'altra sera, ma c'è anche qualche Rambo che pensa che con la divisa di potersi permettere di tutto. Allora, farebbero bene gli organi di polizia a distaccarsi da questo tipo di atteggiamento che possono avere i loro agenti.
No, ma anche questo perché... sicuramente, per Giorgio, anche perché alcune cose poi si ritorcono contro la polizia stessa. Io però non sopporto che la giustizia sia fatta fuori dalle aule dei tribunali. E l'idea che un processo debba finire per forza in un certo modo non la condivido. E se non finisce in quel modo bisogna fare una manifestazione, bisogna fare un processo fuori, ci sono le rivolte, le frasi contro la giustizia, lo Stato. Tutto questo non lo sopporto e penso che sia profondamente sbagliato. Resti con me, 800 24 00 24, Pier Giorgio Di Freddi, ben ritrovato, buonasera.
Buonasera a lei.
Senta Di Freddi, qualcuno ha giudicato il licenziamento, tra virgolette, in realtà non è un licenziamento, diciamo il declassamento del giornalista del TG3 che se n'è uscito con quella storia del Papa e dei gatti del Papa come un'intrusione del Vaticano. Ieri sera, per esempio, Flores D'Arcaise, che era nostro ospite, il direttore di Micromega, ha detto che il direttore del TG3 Di Bella si è dimostrato servo del Vaticano. Senta.
Siamo veramente al servilismo più bieco nei confronti del Vaticano. Di Bella si è comportato come un servo del Vaticano. Voleva che lo dicessi, lo dico e posso anche dire di peggio. È inqualificabile.
Sentiamo quello che è successo però, per ricordarlo a tutti gli ascoltatori.
Domani, infatti, Papa Ratzinger va in vacanza, dove lo attende il fresco delle montagne, un pianoforte nuovo, un barbecue e un grande ombrellone dove mangiare, leggere e riposare. E ci saranno anche due gatti, uno bianco e nero e uno grigio, e anche un po' malandato, ma siamo sicuri che gli strapperanno un sorriso, almeno quanto i proverbiali quattro gatti, forse un po' di più, che hanno ancora il coraggio e la pazienza di ascoltare le sue parole.
O Di Freddi, io penso che siccome è un periodo di nomine alla RAI, allora Di Bella si sia voluto un po' così proteggere magari, no? Perché credo che va bene, avrà sbagliato, non è un servizio dove ci si può permettere di dire certe cose, però insomma può succedere, uno ammette l'errore e si passa avanti, o no?
Innanzitutto vorrei scherzare un po' sulla cosa, cioè Flores diceva servo del Vaticano, io direi servo del servo dei servi, no? E così via. Quindi effettivamente io credo che quello però sia un episodio molto significativo che non è da sottovalutare, perché anzitutto si tratta di una battuta infelice che lo stesso giornalista ha detto non voleva nemmeno fare, quindi è uno sbaglio addirittura. Ora io noto che non si può nemmeno sbagliare facendo per l'appunto, no, una piccola scivolata senza essere rimossi, fortunatamente non dalla RAI questa volta come negli editti bulgari, no, di Berlusconi, però perlomeno dal proprio incarico. Mi sembra che sia veramente un'acquiescenza esagerata, ma forse che non c'è, se uno anche volesse dire che a seguire sono quattro gatti e non ha il diritto di dirlo, cioè c'è soltanto la possibilità in Italia di parlare del Papa come pretende il Papa o il suo portavoce, padre Lombardi. Tra l'altro ho notato che anche i giornali non hanno poi esagerato i commenti su queste cose. Se la stessa cosa fosse stata fatta a proposito di Berlusconi, e tra l'altro appunto quando poi c'erano rimostranze ben peggiori, no, in fondo, no, in televisione, cioè ci si è scagliati, io credo giustamente, no, nei confronti del Presidente del Consiglio. Qui invece sembra normale, cioè è ovvio, si è detto qualcosa.
Perché secondo lei, perché secondo lei è evidente che c'è stato un intervento diretto per far togliere l'incarico di vaticanista?
No, anzi io credo che la motivazione sia quella che ha detto lei. Il problema è che questa è Rete3. Se fosse stata Rai 1, per esempio, che si sa che invece lì serva del Vaticano lo è veramente, nel senso che ci sono programmi.
Diciamo, io dico che c'è una grande attenzione, lei dice serva, io dico che c'è una grande attenzione.
Ma per esempio c'è un'attenzione anche eccessiva, diciamo, no, nei telegiornali.
Forse non sarebbe mai successo in quel caso.
Non sarebbe successo perché in fondo non c'è da dimostrare nulla, mentre invece nella rete, per così dire, no, in quota della sinistra, cioè e la Rete3, c'è sempre la paura, la stessa problema che per esempio aveva Beltroni nei confronti del Vaticano, il fatto di essere un ex comunista lo pone in una condizione di debolezza. Io oggi nell'intervista su cui poi parleremo, no, a proposito di Marino, dicevo la stessa cosa, no? In fondo Marino è credibile come laico proprio perché è cattolico, ed essendo cattolico si può permettere di fare delle posizioni che invece coloro che non sono cattolici forse temono di fare, e facevo l'esempio di Nixon. Nixon ha potuto fare negli anni 70 queste aperture enormi, no, alla Russia e alla Cina, proprio perché si sapeva benissimo che era un anticomunista viscerale. Se invece fosse stato un uomo di sinistra, o per esempio, no, anche solo Kennedy,
sarebbe stato meno credibile, insomma.
Soprattutto avrebbe avuto molta più difficoltà a farlo, no, perché si sarebbe autocensurato in qualche modo, no, autolimitato. Quindi effettivamente c'è questo. Detto questo, il caso mi sembra veramente grave e soprattutto poco sottolineato, quindi questo è ancora più grave.
Senta, lei che è un sostenitore di Marino, Però insomma, c'è un problema qui. Secondo me ha rovinato un po' la sua candidatura con questa vicenda dello stupratore seriale di Roma, o presunto tale, no? Con quell'uscita un po' infelice.
Io sono d'accordo sul fatto che non sono d'accordo con la sua uscita. Mi sembra eccessivo, certo, una persona che ha una doppia vita, come si fa a controllare? Poi in fondo, se fosse stato il segretario del partito, che poi risulta essere per l'appunto uno stupratore seriale, allora vabbè, evidentemente il problema ci sarebbe. Nel caso di un piccolo funzionario di una sezione, no, cittadina, mi sembra forse eccessivo, però sa,
anche Travaglio ha detto si doveva controllare meglio, non si può diventare dirigenti, coordinatori, ma come si fa?
Possono fare degli sbagli d'altra parte, naturalmente, no? Cioè, Roy Marino tra l'altro ha proprio questo di vantaggio, che in fondo non è un politico professionista. I politici sanno, no, probabilmente,
ma quello può essere anche un difetto, però, di Freddi.
Può essere un difetto agli inizi, ma Marino è in Parlamento da 2 anni, no? Da 3, anzi, credono, dal 2006.
Credo che sia la prima, forse dal 2006, sì, forse dal 2006.
Dal 2006, la seconda legislatura, sì, ma l'altra è stata, sì, Cortina, no? Diciamo così. Quindi, secondo me, questo è uno dei vantaggi della candidatura, per l'appunto, di Marino. Il fatto di non essere parte di questa burocrazia, che sì, saprà anche magari tenersi in bocca le parole che non deve dire. Poi però, nei fatti, effettivamente, si comporta come una casta, no? E quindi,
va bene, Odi Freddi, ringrazio, buona serata, grazie. 19:55:30 800 24 00 24. Giuseppe da Napoli, buonasera Giuseppe.
Buonasera Cruciani, a lei e a tutti gli ascoltatori.
Dica.
Niente, io volevo intervenire un attimo su padre Livio Fanzaga.
Sì.
Che bene o male è un po' l'idolo, prometto che sono un po' il mio idolo, prometto che sono ateo. Però di tanto in tanto, specialmente quando sono un po' depresso, sto giù, eccetera, sento e seguo Radio Maria. Giusto per anche per sentire.
Questo non si deve fare, Giuseppe, perché lei deve sentire Radio 24.
No, vabbè, di tanto in tanto
ogni tanto però
Radio 24, ma quando sono depresso, onestamente, ahimè, devo sentire Radio Maria, perché così mi tiro un po'.
Una
più
tecnica particolare, comunque.
E infatti, no, bisogna anche conoscere cosa fa, tra virgolette, l'avversario.
Il nemico, diciamo. Vabbè, cosa le ha fatto padre Fanzaga, che per noi è un mito, ma non in senso ironico, è veramente bravo, è un personaggio straordinario.
Qualche anno fa, allora, io premetto che, cioè, secondo me ci deve essere sempre il concetto di reciprocità, quindi ciò che vale per una persona o per un ente, un'organizzazione, deve valere anche per la parte avversa, tra virgolette. Qualche anno fa il buon padre Livio, riferendosi o commentando delle dichiarazioni di Mitterrand, lo apostrofò come testa di zucca.
Vabbè, non mi pare un'offesa clamorosa, mi perdoni Giuseppe.
Sicuramente non sarà un'offesa clamorosa, però basta che un giornalista di Rai 3 dica che 4 gatti possono strappare il servizio, e succede un caso.
A parte che quella è la televisione pubblica, e su Radio Maria padre Fanzaga dice quello che vuole. Giuseppe, il paragone non, secondo me non esiste, e poi tutto si può dire di padre Fanzaga, uno la può pensare anche in maniera completamente diversa da lui, ma certamente non insulta nessuno.
Comunque padre Fanzaga
c'è la pubblicità e poi telegiornali. TG5.
Napolitano rende omaggio a Roma alla salma di Alessandro Di Lisio, il parà ucciso in Afghanistan. Domani funerali a Campobasso. I feriti, vogliamo tornare laggiù. Berlusconi all'Aquila, entro novembre la consegna di tutte le case. Lo Stato coprirà il 100% delle spese, arredi compresi, senza nuove tasse. Travolse, uccise un anziano a Milano, nomade senza patente, condannato a 18 anni. Dopo averlo investito, accelerò per farlo cadere dal cofano. 15 anni e 4 mesi ai due baristi che uccisero a sprangate il 19enne Abba per un furto di biscotti. Il padre della vittima, troppo poco. I capelli in fiamme mentre balla in un video l'incidente a Michael Jackson nell'84. Fu l'inizio di un calvario. Per la morte, medici sempre sotto accusa. Una multa sbagliata e per un automobilista veneto un'odissea durata 6 anni. 3 processi, poi un risarcimento, ma ha speso il triplo per l'avvocato.
Eccoci, sentiamo anche i titoli del TG1.
Ho visto morire Alessandro, ma dobbiamo restare in Afghanistan. Al TG1, uno dei paraferiti, l'omaggio di Napolitano alla salma, domani i funerali. Legge sulla sicurezza, fini la lettera di Napolitano, politicamente incisiva, arriva il regolamento sulle ronde, massimo in tre non armati. Sicurezza Berlusconi, riflettiamo sui dubbi Quirinale, Abruzzo, nessuna tassa per ricostruire, la sfida di Franceschini per le primarie PD. Rubò un pacco di biscotti e fu ucciso a sprangate a Milano, condannati a 15 anni due baristi assassini di Abba. Cerco testimoni per avere giustizia, l'appello del padre della 18enne travolta e uccisa da un'auto dei vigili passata con il rosso a Firenze. Mondiali e polemiche, ogni atleta, dice Federica Pellegrini, deve essere libero di gareggiare con il costume che preferisce. Sabato consegnerà la bandiera a Napolitano.
Eccoci qui, andiamo a provincia di Milano. Massimo, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
No, non so se poi prima eravamo in volevo parlare dello scudo fiscale.
Sì, sì,
no,
prego,
adesso,
prego.
Mi è, anche il dibattito che state facendo sul giornalista delle TG3 è molto interessante.
Sì.
Secondo me lì forse il provvedimento è esagerato, però lui ha avuto oggettivamente una scivolata grave professionale, perché non può fare, è una battuta, credo, è una battuta di spirito in un pezzo giornalistico.
No, ma infatti su quello non c'è dubbio.
Invece voleva fare un commento più che legittimo, del tipo quelli già sentiti, piazze piene, chiese vuote, quindi fare una critica, allora poteva, probabilmente d'accordo anche con il suo direttore, fare un discorso più... Una battuta così oggettivamente va sprecata, che è un errore grave, quindi un provvedimento lo devi prendere. Poi siamo in zona nomine e casualmente bisognava dimostrarsi più... realisti del re, io non mi vedo i cardinali che chiamano.
Ma figuriamoci,
cioè, lo trovo proprio contro 2000 anni di prudenza cristiana. La cosa triste è quando uno, come dire, fa tutto da solo. Ecco.
E sul condono invece, sullo scudo fiscale, anzi?
No, sullo scudo fiscale bisogna, secondo me, essere molto pragmatici, perché innanzitutto, appunto, chiamarlo condono può essere anche discutibile.
No, infatti, secondo lei c'è un problema morale che riguarda i condoni, oppure sì, bisogna affrontare solo la questione da un punto di vista pragmatico?
Da un punto di vista pragmatico, perché è talmente tanta la ricchezza che sfugge al fisco, che secondo me il vero problema è che poi questi provvedimenti, che hanno indubbiamente un cotè morale da non dimenticare, però almeno che funzionino, perché a me per esempio non piacevano neanche le cartolarizzazioni immobiliari, però non era una questione fare la battaglia, la guerra santa sulle cartolarizzazioni. Il fatto è che poi così un po' senza darlo troppo a vedere, un anno fa Tremonti ha messo la parola fine perché non hanno funzionato. Ecco, se funziona e questi soldi vengono utilizzati bene, leggevo proprio sul Sole, magari redditi fasce medio-basse, oppure l'Abruzzo si è poi scoperto che non si poteva per i problemi europei, ecco, alla fine ecco, bisogna essere un po' pratici. Se si fanno rientrare dei soldi, si usano bene, tappiamo il
mare. No, ma infatti è così. La ringrazio, anch'io ho questo approccio molto pragmatico, non grido allo scandalo, certo sarebbe stato un po' strano se insieme a quel provvedimento ci fosse stata anche la copertura, diciamo, per alcuni reati. Questo è stato evitato, il 5% forse è un'aliquota troppo bassa, però se si alza l'aliquota poi il provvedimento rischia di essere inefficace perché rientrano pochi capitali. Insomma, le analisi sono tante, le sentite ogni giorno anche durante Focus Economia. Alessio da Roma, buonasera.
Buonasera a lei.
Dica.
Chiamavo sulla questione della diaria di Mastella, volevo soltanto riportarvi un elemento di confronto. Io sono un dirigente di una multinazionale e come diaria, quando siamo all'estero,
sì,
abbiamo circa 70 euro al giorno, quindi questo tanto per rapportare.
Ma escluso l'alloggio, immagino.
Escluso l'alloggio, esattamente.
E dunque avete di più in realtà, 170, diciamo, sì, 200,
sì,
insomma.
Sì, quindi siamo comunque a due terzi di quello che veniva.
Beh no, quello è 2,90.
200-290,
no, ma certo, è una differenza, cioè, e comunque 290 certo non è una miseria.
Una miseria, no? Non, insomma, ci si sta bene, volevo riportare.
Non c'è dubbio.
E se posso, altre due cose rapidissime.
Prego.
Su Franceschini e la sua dichiarazione programmatica, che trovavo interessante nell'analisi, anzi cristallina direi, sul fatto della mancata stabilità e della mancata posizione unitaria del segretario degli partiti. Peccato che non ha spiegato come pensa di risolvere questo problema. Sembrerebbe un'altra cosa altrettanto interessante da sentire.
Eh sì, perché poi si fanno sempre grandi proclami, no?
Sì, ma l'analisi cristallina, resta la sintesi, resta la soluzione.
Qual è la soluzione per dare forza a un segretario di un partito che non ha mai avuto forza perché ci sono state sempre lotte interne?
No, non ho la più pallida idea, se no mi candiderei al posto di Franceschini. E l'ultima, se posso, sì. Sui festini hard presunti del Premier.
Sì. Mi che c'è da dire ancora? Altre rivelazioni ancora?
No, ci mancherebbe. No, mi rifaccio a un qualcosa di, peraltro l'ho già scritto da Michele Serra ieri, ma trovavo interessante riportarlo. Cioè, ero d'accordo sul fatto che avessero molto poco di trasgressivo e interessante. Trovo che una serata che parte su un lungo documentario sugli incontri fra il Premier e Putin e poi passa per un karaoke con Apicella, a mio avviso ha veramente... trovo sia più noioso che non erotico, forse l'aggettivo adatto.
Evidentemente la fase erotica viene dopo.
Ho capito. Ringrazio.
Forse. 28, grazie. I titoli della 7.
15 anni e 4 mesi ai baristi padre e figlio che a Milano il 14 settembre 2008 uccisero a sprangate un giovane del Burkina Faso, colpevole di aver rubato biscotti nel loro chiosco. Riconosciuto l'omicidio volontario aggravato da futili motivi, la sorella lo hanno ucciso per razzismo. CISL, UIL e UGL disponibili alla proposta del governo di innalzare l'età pensionabile dal 2015, per Tremonti una misura utile al bene del paese, ma dalla CGIL arriva un secco no al governo, Epifani replica, fate piuttosto una riforma organica. Dopo l'omicidio in Cecenia della giornalista Natalia Estemirova, il premier russo Medvedev, incalzato anche dalla Merkel, promette puniremo i colpevoli, ammette uccisa per il suo lavoro e per la difesa dei diritti in Cecenia. Ieri la cessione al Barcellona di Maxwell, oggi l'acquisto del difensore brasiliano...
Andiamo a sentire gli ascoltatori, allora Carlo da Roma, buonasera.
Buonasera, senta, molto brevemente volevo un attimo commentare il fatto di Mastella. A me sinceramente non è che mi interessi più di tanto se lui ha detto la parola miseria eccetera. Quello che mi fa veramente rabbia è pensare a questo signore che per 3 volte ha fatto il volta cabana e ancora un nostro rappresentante. Insomma, questo veramente sinceramente mi riempie di tristezza, perché penso questo signore che ha fatto cadere il governo Prodi per premio da Berlusconi ha avuto la possibilità di ricandidarsi di nuovo ed eccocelo qui di nuovo al Parlamento Europeo. Poi francamente, sentendo anche l'intervista di oggi a Milan, si capiva chiaramente che il fatto c'era, no? Non è che il giornalista se l'era inventato, perché insomma dice sì, noi eravamo in 3, non ero da solo, comunque parlavamo, confrontavamo con il Parlamento nazionale, quindi è evidente che si è lamentato. E poi questo piagnisteo, ce l'hanno tutti con me perché sono piccolo e nero, insomma, ma basta, non so, scusi, ma è uno sfogo.
No, va benissimo, la ringrazio Carlo.
Prego,
andiamo in provincia di Palermo, Salvatore.
Più precisamente sono di Termini Merese.
Di Termini Merese, benissimo. Termini Merese non è operaio della Fiat?
No, mi chiamo Salvatore Santone. Allora, io volevo dire questo, Salvatore, faccio i complimenti per la sua trasmissione. Anche se è un'ottima trasmissione, lo sa condurre bene, anche se non sono d'accordo con molte cose che lei dice.
Vabbè, succede.
Devo dire che però lei democraticamente, purtroppo sento male il telefonino, sempre ribombo della voce. Devo dire che lei democraticamente però tante volte fa sentire anche, diciamo, intervista persone che la pensano diversamente da lei. Allora, io vorrei parlare del caso Balducci. Però prima di parlare del caso Balducci volevo dire brevemente questo, perché non si occupa anche lei della questione inerente ai diritti dei sordi? Perché c'è una proposta in Parlamento presentata dal senatore Antonio Battaglia del PDL che prevede il riconoscimento ufficiale della lingua italiana dei segni. Se venisse riconosciuta la lingua italiana dei segni, che è la lingua di quelli che una volta erano chiamati sordo muti e che con la legge italiana vengono chiamati sordi, praticamente sarebbe possibile.
Guardi, a proposito di questo argomento, io per carità non voglio fare battute che non c'entrano niente con i sordi, però sento malissimo e dunque la dobbiamo richiamare perché c'è una linea molto molto disturbata. Andiamo in provincia di Caserta, Antonio.
Buonasera, salve.
Eccoci.
Io ho chiamato riguardo alle ronde.
Sì.
In quanto per me non ero d'accordo a che possono servire queste ronde, specialmente nelle zone nostre. Secondo me il problema della microcriminalità e criminalità si poteva risolvere con una legge un po' più forte, tipo sugli omicidi ad esempio. Oggi chi fa un omicidio può prendere pure 5-6 anni, tipo la gente spaccarotella là.
Sì, per no, me adesso, è una cosa che non è proprio giusta.
Non è un episodio, mi scusi Antonio, l'episodio di Spaccarotella e la vicenda di Spaccarotella non c'entra nulla con la microcriminalità, con le ronde, è un'altra cosa. E poi credo che non è che servano solo le leggi per combattere la microcriminalità, come dice lei, no?
Per combattere la criminalità serve una legge più forte, tipo...
Vabbè, serve una legge più forte.
Chi toglie una vita deve avere l'ergastolo, mo si tratta di omicidio volontario o omicidio di che altro nome si chiama.
Vabbè, quelle sono distinzioni comunque importanti che fanno parte della nostra civiltà giuridica.
Scusi, non è che scrive una cosa seria. Noi stiamo facendo una discussione tra noi parlamentari. Io non, dice là gli assistenti, io non ho gli assistenti, ancora non ho nessun assistente, non c'ho gli assistenti. L'unico riferimento abbiamo detto, ma tra tutti i parlamentari, altri che stavano là con me, la differenza tra i parlamentari nazionali e quelli che la diaria era piccola qua rispetto al dato del Parlamento nazionale, non a eccepire nulla. Quello è, stop. Il parlamentare nazionale guadagna più di noi, questa era la differenza. Evidentemente la miseria è riferita rispetto ai parlamentari nazionali, eventualmente.
Era al tavolo seduto abbastanza vicino a me ad altri deputati e ha fatto questa affermazione: 290 euro è molto meno, è meno che la diaria italiana. Come si fa? Punto.
Ah, come si fa la decina? Come si fa la pronunciata, però, insomma, la parola? Come...
Ma mi sembra, insomma, dico sinceramente, non è che ci ho fatto.
Ti ha raccontato cambio. Lei a Repubblica, dica la verità. Continua il giallo sulla frase di Mastella, l'ha pronunciata oppure no? Abbiamo raccolto diversi indizi e andiamo da uno degli interessati, chi ha fatto l'articolo su Repubblica, Marco Marozzi, che è inviato del quotidiano Repubblica. Buonasera.
Buonasera.
Eccoci qui, com'è andata? Ci racconti.
Io ero nell'ascensore, è vero che Mastella non ha urlato nell'ascensore, ha urlato prima di entrare nell'ascensore, dentro l'ascensore e quando è uscito dall'ascensore. In ascensore con lui c'era l'onorevole Muscardini.
Sì. Allora, un attimo solo, Marozzi. Innanzitutto, lei ha un meraviglioso. Lei, diamoci del tu perché siamo colleghi. Sì, insomma. Hai un meraviglioso accento bolognese, emiliano, cioè. Perché sei di Bologna. Dunque, ascensore, com'è che si dice? Scusami, se
con
ti sotto.
13S e molte, molte C.
Ascensore, meraviglioso. Sì. Scusami, ma mi ha
colpito. Come l'elevator, va che è meglio.
Vabbè, allora, insomma, dove ti trovavi?
Dentro l'ascensore
con Mastella e la Muscardini.
C'era qualcun altro entrato nell'ascensore, Mastella, che già urlava nell'emiciclo, entrato in ascensore dove c'era l'onorevole Cristiana Muscardini,
sì.
Ha cominciato a urlare con lei, ha proseguito avviandosi verso l'aula dell'Europarlamento.
E che cosa diceva?
Lei, esatto, ho sentito le parole, diceva questa è una miseria, io non do giudizi di valore.
No, racconti.
Non è solo di dire che definire una miseria 5.700 euro al mese netti, più 4.000 euro in nero, più 3 euro a chilometro per raggiungere l'aeroporto, faccio fatica a pensare che molti italiani non abbiano...
Vabbè, un giudizio l'hai dato.
Questo è un giudizio di valore. No, per un motivo molto semplice. Che,
però scusa, la miseria non si riferiva ai 290 euro?
Si riferiva ai 290 euro, sarei curioso di sapere a questo punto quanto prendono davvero i deputati italiani, perché se questa è una miseria rispetto a quello che guadagnano i deputati italiani, la notizia è ancora più grotta.
Vabbè, comunque lui strillava per questo, agitava i fogli e strillava per questo.
Sì, strillava per questo. È verissimo che lui erano degli altri parlamentari, perché hanno tenuto coloro che o sono, stanno diventando assistenti di Mastella, a precisare che non erano loro, ma erano degli altri parlamentari. E io mi ero tenuto per un'eventuale epica anche il filo di conversazione che passava fra queste 3-4 persone. Se era più vantaggioso andare a prendere il volo aereo da Napoli o era più vantaggioso andare a prendere il volo aereo da Pescara.
Vantaggioso da che punto di vista?
Dal punto di vista che l'Unione Europea, il mio pezzo ha fatto da vademecum anche economico per una serie di parlamentari che non spero. L'europarlamentare quando esce di casa e raggiunge l'aeroporto prende 3 euro al chilometro,
sì.
Finché non raggiunge l'aeroporto,
sì.
Quindi più l'aeroporto è lontano in teoria più in casa,
certo.
Cifra abbastanza bassa, però la discussione era anche se era meglio andare a prendere Pescara e andare a prendere, suppongo che questi parlamentari non fossero della Savoia o che croce, purtroppo
no, certo,
piacerebbe
certo.
A voci, però penso il discorso era se era più comodo andarla a prendere più comodo, se era più vantaggioso andare a prendere a Napoli o andarla a prendere,
sì, sarà umano fare questi discorsi, però certo
Non lo so quanto è umano. Io sullo fatto della miseria dico che... Ma hanno segnalato che sui blog e a Repubblica, il sito di Repubblica.it,
sì, sì,
c'è stato il record delle dichiarazioni, prese di posizione, scherzi, partecipazione dei lettori e dei blogger. Io fra l'altro ho anche ricevuto diverse lettere, una che soprattutto mi ha colpito, che è di un si presenta come professore dell'Università di Scienze Politiche a Milano,
sì,
esperto in problemi europei, e lui segnala la possibilità che ci sia, dunque, quello che temo però è un altro: lo statuto approvato nel giugno 2005 prevede anche che gli stati che lo vogliono possano integrare le retribuzioni dei loro parlamentari europei a livello desiderato. E poi, vabbè, c'è anche qualche cosa d'altro.
Comunque moltissime reazioni sono arrivate su questa cosa qua, com'è logico.
La frase esatta: erano anni che non ricevamo tante reazioni.
No, ma anche noi in questi ultimi giorni volevamo appurare, siccome Mastella all'inizio con noi ieri ha negato, no, non è vero, quelle che scrive Repubblica sono stronzate, hai ascoltato quello all'inizio della cosa di prima, io non ho assistenti, non ho mai fogli in mano, allora insomma abbiamo cercato anche con un po' di, anche giocandoci sopra, come
i fogli in mano e anche dei Deplian con il volto di una persona, colorati sul giallo, sul giallo arancione e sul verde.
E comunque quelle frasi tu le sentite in ascensore?
Beh, ho sentito che sia fuori dall'ascensore prima che entrasse, in ascensore e fuori dall'ascensore mentre procedeva verso la sala del Parlamento. La Moscardini non è stata la Moscardini, quindi lo cantavano, per intenderci.
No, questo era un nostro gioco insieme alla Moscardini. Pare che poi sia tornato sopra questa vicenda anche in una riunione, oltre che in ascensore, come ha detto la Moscardini. Evidentemente,
all'Europarlamento era intervenuto già con altri, io fra l'altro sono andato a controllare questa cosa, non è che l'abbia fatta così, e le stesse esternazioni le aveva fatte con un sacco di altri parlamentari.
Cioè era quel giorno, si era particolarmente arrabbiato per questa vicenda qua della differenza di retribuzione rispetto ai parlamentari italiani.
Sì, sì.
Va bene, grazie mille, grazie a
voi,
Marco Marozzi, inviato di Repubblica, il cui ascensore detto in emiliano con 40S lo rimanderemo sicuramente perché è molto divertente. Andrea da Bologna.
Sì, buonasera Cruciani.
Dica.
Dunque, brevemente, da bolognese, io sono collegato ogni tanto la sera con Facebook e ieri ho visto tutta la mia bacheca tempestata di gente che tra l'altro non conosco poco, eccetera, che erano abbastanza indignate. Io ho fatto il mio semplice commento dicendo, è il pessimo esempio di un italiano, mi piacerebbe conoscere qualche cepallonese per sapere se è lì soprattutto che lui ha il suo bacino di voti, ma adesso non voglio infierire neanche in generale sul povero Mastella.
No, lei mi ha dato un'idea, Andrea, domani andiamo a spulciare i cepallonesi sui 290 euro sulla miseria. Dopo aver avuto la conferma oggi, almeno da diverse fonti, che questa parola è stata pronunciata, che effettivamente Mastella era molto arrabbiato per questa vicenda, domani andiamo a sentire i cepallonesi.
Io vorrei che lei, che la ritengo un ottimo giornalista e l'ammiro molto, anche se delle volte non posso essere sempre d'accordo con quello
allora?
Che lei... No, sul fatto di io sentivo stamattina, sento spesso, soprattutto quando sono in auto, anche il suo collega, che non mi ricordo come si chiama, quello del mattino
Milan, sì.
Adesso la trasmissione quella che inizia prima di fare un commento breve con Deborah Rossiani, adesso non mi ricordo.
Milan, sì.
Milan, perfetto, che parlava con un ex europarlamentare, roba del genere, e appunto diceva che probabilmente già dalle prossime elezioni regionali del prossimo anno,
sì,
gli europarlamentari italiani, proprio per la differenza di indennità,
si faranno candidare alle regionali, lei dice.
Allora, io vorrei sapere, siccome non hanno fatto nomi, ci sarà più o meno tutto dal centro, dal destra, sinistra e quant'altro, che lei seguisse chi saranno.
Vabbè, questo bisogna aspettare un anno però per saperlo, quasi un anno, perché le regionali sono ad aprile del prossimo anno. E dunque c'è tempo. Sarebbe un vizietto. Sarebbe la ripetizione di un vizietto antico, che è quello di farsi candidare in Europa, poi dopo un anno tornare in Italia perché si sta meglio, perché si fatica di meno, perché si guadagna di più al Parlamento italiano e al Consiglio regionale. La ringrazio. Matteo da Modena.
Buonasera. Ma grazie per la curiosità. Volevo sapere, secondo il suo punto di vista, quali sono gli scandali in Italia?
Quali sono gli scandali in Italia? Beh, è una domanda molto impegnativa questa qua.
No, perché ogni volta che una persona chiama, lei risponde più delle volte dov'è lo scandalo, e dov'è lo scandalo.
Vabbè, insomma, adesso se è molto generico lei, se mi dice una cosa magari le posso rispondere.
Parla per esempio, non so,
la?
Quando parla per esempio di Berlusconi che fa usare l'aereo di Stato ad Apicella, o non lo so, altre cose così, ecco.
Allora, Berlusconi e l'aereo di Apicella, secondo me sull'aereo di Stato ci devono salire solo i rappresentanti delle istituzioni. E poi che cosa devo dire? Devo mettermi a urlare dicendo che è uno scandalo, una vergogna, e che Berlusconi va cacciato su due piedi per questa cosa qua? No, non mi metto a urlare, dico semplicemente che è sbagliato secondo me utilizzare i voli di Stato, anche se non si spende un euro in più, per far salire persone che non c'entrano niente con le istituzioni.
Una radio libera sarebbe buona cosa, ma far capire le persone quali sono veramente le persone oneste in Italia e quali no.
È una radio libera e dunque sarebbe il caso di far capire alle persone quali sono le persone oneste o no. È molto difficile affrontare questo tema.
È vero, confesso, è vero che io prendo volentieri in giro gli atei.
Amici, è impressionante vedere come Satana devasta le menti e inquini i cuori.
Fanzaga versus Madonna.
Aria condizionata bassissima, però lei, attenzione, aria condizionata bassissima, però lei, raccontano Domenico e Stefano, aria condizionata bassissima, si vede che non gli va l'aria condizionata, Madonna, pure di finire surgelata. È stata una sauna per noi poveri mortali, hanno detto Domenico e Stefano, mentre lei era super in ordine anche dopo aver ballato, ci ha ballato, strimpellato, si è girato, ma cosa non l'ha fatto? Ma lo dico perché vedo le fotografie sui giornali, dunque dopodiché io lo conosco, prima di San Siro lo conosco perché io sono abitato a San Siro per ben 22 anni, e allora dopodiché è stata ancora in piedi e alla fine, mentre gli altri colavano di sudore, lei era super in ordine anche dopo aver ballato, cari amici, capito? Caffeino, peccato che fra le portate non ci fosse l'agenzia delle entrate.
Beh, l'agenzia delle entrate contro Dolce Gabbana è bellissima, eh? Padre Fanzaga, 800 24 00 24, TG2.
Berlusconi all'Aquila, ci saranno fondi per tutta la ricostruzione. Il premier è soddisfatto, stiamo battendo ogni record di velocità. Le case saranno fornite con mobili e suppellettili. Il presidente della Repubblica rende omaggio al caporal maggiore Alessandro Di Lisio, ucciso in Afghanistan. La Sarma è rientrata oggi in Italia, stasera raggiungerà il paese di origine in Molise. Negli ultimi 10 anni in Italia 700.000 persone sono immigrate dal sud al centro-nord, quanto emerge dall'ultimo rapporto dello Svimez. La regione più che ha registrato più addii è la Campania. Via libera dell'Unione Europea per le misure presentate in Parlamento sulle pensioni. Il governo le illustra alle parti sociali. Secco no della CGIL, in arrivo per le famiglie e imprese 900.000 rimborsi dal fisco. Sulle strade delle vacanze roulotte, van e caravan rischiano multe e sequestri. Il 75% di questi veicoli risulta infatti sprovvisto del certificato di revisione.
Eccoci, Giovanni ci chiama da Como. Buonasera Giovanni.
Buonasera.
Dica.
Complimenti Cruciani, vengo subito al dunque. Dunque, lei ha detto... A
troppi dunque, ma va bene.
Di spaccarotella.
Sì.
Ha fatto un'affermazione che condivido pienamente, cioè il fatto che i processi devono essere mantenuti nelle sedi competenti e che non sono tollerabili questi episodi, no?
Sì.
Più o meno era così, no?
No, ho detto che la giustizia non è che si fa in piazza, si fa nei tribunali e qualsiasi cosa venga dai tribunali, naturalmente.
Giusto. Ecco, io mi permetto di aggiungere che questo dovrebbe valere anche per il nostro premier.
Il paragone tra la vicenda Spaccarotelle e Berlusconi non sta né in cielo né in terra, Giovanni.
Bisognerebbe che qualcuno dicesse al nostro premier che ci bisogna difendersi nei tribunali, non dai tribunali.
Dunque?
Ecco, questo, una precisazione. Dovrebbe essere una regola che vale per tutti,
per
non
tutti.
È una critica, era solo una precisazione. Se vale per...
No, è una critica pesante, ma va benissimo, ci sta tutto. Il nostro programma è fatto anche di queste cose. Dunque, secondo lei Berlusconi dovrebbe smettere con questi lodi Alfani, con questi lodi Schifani, farsi proteggere da questi scudi e andare a processo, diciamo, farsi processare. Questo è il succo del suo discorso, sbaglio?
Aspetto. No, se la ricorda.
Come, scusi?
La legge sul legittimo sospetto.
Sì, no, ma ho capito. Dunque, Giovanni, qual è la...
Voglio dire che secondo me le istituzioni sono in pericolo, soprattutto per questa aggressione continua, massiccia del Premier nei confronti della magistratura.
Va bene.
Per esempio, quando si va a dire un po' di anni fa, quando ha detto che per fare quel mestiere magistrato bisogna essere psicolabili o robe del genere, o mentalmente spostati, affermazioni che secondo me in uno stato civile non sono giustificabili, non sono tollerabili. Scusi la voce, c'ho un problema di gola.
Succede. La ringrazio Giovanni. Mauro da Brescia, buonasera, veloci perché andiamo verso la conclusione, mancano 5 minuti. Mauro, velocissimamente.
Buonasera Cruciani, ho chiamato per la mia opinione sull'agente spaccarotella, dicendo...
Sì.
Secondo me il giudice ha deciso più per la stupidità purtroppo di questa gente che non penso per la volontà di uccidere una persona a distanza. Al di là di questo, ho sentito l'intervento del professor Di Freddi dove tentava di giustificare secondo me un po' con la sua credine sempre verso il Vaticano l'affermazione dei quattro gatti. I quattro gatti a cui parla il vaticanista sono quasi 2 miliardi. Penso che se un suo studente avesse fatto una proporzione 2 miliardi quasi 4 gatti.
Mauro, ho capito che quello che voleva dire prima della chiusura della telefonata, dunque va bene lo stesso, lei criticava quello che ha detto il giornalista del TG3, ma qui non è la discussione, non è questa, è perché si è arrivati alla rimozione del giornalista, alla sostituzione, all'incarico tolto. Bruno da Bologna.
Buonasera dottor Cruciani, il mio intervento è molto rapido, io sono un radioascoltatore accanito per il semplice fatto che non possiedo la televisione per scelta e quindi leggo spesso i giornali. La mia critica sta sul fatto che spesso mi capita di andare in rete, usare la rete e accorgermi che vengono evidenziati via etere e via giornali solo gli aspetti più spettacolari. Mi riferisco per esempio alla candidatura di Beppe Grillo oppure anche alla sua presenza presso la commissione parlamentare. Si è dato molto spicco al termine usato da Beppe Grillo sulle veline, per non usare un altro termine.
Sì, alle zoccole in Parlamento.
Esatto, quando invece mi sembrava che l'intervento fosse molto più mirato su altri punti, quali per esempio il fatto di avere dei politici che sono che possono andare in Parlamento solo per 2 legislature, oppure che non sono mai stati condannati o processati.
Sì, no, ho capito Bruno, però questa è una vecchia storia, si dà più importanza, come dire, agli aspetti spettacolari delle cose che dice Grillo piuttosto che alla sostanza. In realtà non è così. E poi ci sarà un motivo, no? Non c'è mica una congiura contro Grillo. Quando uno si esprime in quel modo è evidente che la forma è anche sostanza. Quando uno, secondo me, sputa in faccia alla democrazia parlamentare, ai partiti, poi non è che si può aspettare che si prendano in considerazione le proposte di legge in maniera seria. Questo è il punto poi fondamentale. La ringrazio. Daniele da Pescara.
Buonasera. Io anche volevo ricollegarmi al fatto di Grillo.
Sì.
Per il rifiuto della sua iscrizione al PD.
Sì, cos'è che non va in questa decisione del PD?
No, non è che ci sia qualcosa che non va, però io dopo questo avvenimento ho ricordato come rifiutato la candidatura a Pannella alle primarie.
Sì, però là è un caso diverso, perché la candidatura di Pannella, anche se poi credo che la cosa formale è stata la stessa, è un articolo, una cosa un po' burocratica, l'articolo dello statuto. il fatto che Pannella era leader o comunque di un altro movimento, di un altro movimento politico. Credo che la ragione fosse quella. Sandro da Roma, velocemente. Sandro, dica.
A lei, senta, no, forse avranno già detto qualcosa a molto, perché io non ascoltavo la trasmissione negli ultimi minuti, sulla vicenda Sandri e Spaccarotella. Volevo dire solo una cosa, che tutta questa, diciamo, non entro nel merito della sentenza perché mi sembra impossibile entrarci, però volevo dire tutta questa enfasi che è stata fatta è stata molto creata dai mezzi di comunicazione, nel senso che si è parlato molto il tifoso, e poi ecco sono avvenute quelle cose che sono avvenute fuori dal tribunale l'altra sera, c'è una cosa da irachena, direi. E in più volevo dire che...
No, perché irachena? È una cosa assolutamente italiana, tipica dell'Italia.
Canista, tutti quei tifosi che stavano lì, cioè a me non mi ha dato la sensazione di un paese normale. E poi volevo dire in finale, ecco, che se fosse successo che era morto quel poliziotto, avesse preso uno dell'autogrill che lavorava all'autogrill, a quest'ora nessuno gliene sarebbe fregato più niente.
No, su questo non c'è dubbio. Se non ci fosse stato di mezzo
le cose che mantengono in Italia, che vengono spinte, diciamo, verso derive un po' troppo, ecco, tutto qua.
La ringrazio, con Lorenzo da Roma purtroppo non abbiamo tempo questa sera, ci sentiamo, anzi no, 30 secondi, dai Lorenzo, dica.
No, volevo semplicemente intervenire, buonasera, sullo scudo fiscale.
Però è un tema molto serio.
No, velocissimamente, non capisco perché non si accetta di pagare quello lì, quel 4-5%, se i soldi sono effettivamente legali. Nessuno ha, come dire, accumulato dei capitali all'estero legalmente.
Beh, no, è evidente che non c'è qualcosa di irregolare è stato commesso, altrimenti non ci sarebbe bisogno dello scudo fiscale per far rientrare questi capitali. Lorenzo, comunque approfondiamo domani, se vuole, la zanzara è radio24.it, ci sentiamo domani alle 18.30. Provvedimento più popolare di questo credo non ci possa essere. Inizia col piede giusto, punto interrogativo, o con quello sbagliato, Renzi?